Io ascolto Radiazione. Fatti contaminare, il contagio inizia ora.
Tu ti ricordi di quei suoni strani che ho sentito sulla nave? 我终于明白了，而且仲有下文嘅。儿时的我言行感触皆尽童真，如今成长之年，弃童真不用。
Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
Contaminare da Radiazione. Ascolta Radiazione.
We'll be right back. sull'orticara.
Ciao a tutti, 1914. Ringraziamo sempre i nostri tecnici che ci danno una mano, che avevamo un piccolo inconveniente tecnico,
sì,
ma stiamo migliorando.
Sì, direi che vanno tutti e due i microfoni, esatto. Va tutto quanto bene, noi siamo soltanto quei 15 minuti in ritardo.
Sì, comunque...
Per cui vabbè, recuperiamo... il tempo perduto, intanto salutando tutti quelli che sono in ascolto. Oggi è giovedì 22 settembre 2016 e noi siamo qui puntuali quasi alle 19.
Sì, cerchiamo di esserci o per lavoro o anche perché giustamente anche giovedì scorso abbiamo lasciato spazio chiaramente a delle notizie purtroppo brutte sul mondo del lavoro, quindi non potevamo esimerci da lasciare spazio alla cronaca di quell'avvenimento della morte di un operaio sul posto di lavoro, anzi dell'assassinio di un operaio sul posto di lavoro
mentre difendeva i diritti di tutti i lavoratori, ricordiamo.
Esatto. Quindi appunto anche prima nel backstage,
oggi invece nella giornata di oggi non ci dilungheremo neanche mezzo secondo sulla cagata del Fertility Day che è oggi.
Ma ho sentito questo discorso di questo Fertility Day che non ho ancora capito cosa significa, se praticamente è un'altra delle solite cagate di Comunione e Liberazione, perché tanto fate figli.
Guarda, per te è semplicissima, la linea è diretta, te la dico subito in due parole. Presente la campagna fascista dei figli
8
per la
milioni
patria.
Di baionette.
Perfetto, quella. Messa in un altro modo, ma poco più o meno simile anche.
Ah, ma ho visto una cosa del genere che dice anche che i pannolini, gli omogenizzati, e dicendo crescono sugli alberi.
Sì, certo. e anche avevo servizi, capito, esatto. Gli aiuti alla famiglia, una società a misura di bambino, una società a misura d'uomo e non di sfruttamento e di capitale.
Sì, esatto, praticamente.
Praticamente tutto a posto, no?
Sì, praticamente torniamo a quelli che avevano figli che erano al fronte, che logicamente una volta si sapeva che questi avevano figli dappertutto. Vogliamo citare per esempio anche da Lusso, zio Francesco con i suoi figli che andava sempre a farsi i giretti, a mettere i tubi per guadagnarsi i 10 lire per spedirli a casa, perché avevano figli dappertutto. Il tenente gli diceva: ma Bordin, nel caso del fine della grande guerra, sempre tu, con i figli da mantenere. E l'ufficiale diceva: Bordin, magari quando vai a casa vai a fare qualcos'altro. Però purtroppo diciamo che dopo quei figli di quei soldati al fronte della prima guerra mondiale che nacquero oppure nel 18, cioè durante le licenze 17, 16, 17, si trovarono 20 anni dopo scarsi a dover combattere un'altra guerra.
Sì, sembra che i
furono
figli
i padri, quelli
non
che
riescono esatto. a capire la lezione dei padri. Quando va bene rovinano e distruggono quello che i padri hanno fatto di buono, esatto. Se i padri hanno fatto qualcosa di male invece lo portano avanti con solerzia.
Purtroppo tanti di quei quelli che tornarono dalla prima guerra mondiale, che anzi alcuni dobbiamo ricordare che erano dei territoriali, quindi erano anche richiamati di classe anziani, che si vedevano al fronte qualche volta che arrivava la lettera da casa con scritto che avevano fatto abile il figlio. Quindi vuol dire che quei poveri cristi erano al fronte e si vedevano anche il figlio maggiore richiamato alle armi e avviato al fronte.
Era a raggiungerlo in tomba,
esatto,
che così si fa la tomba,
esatto,
insieme. E
esatto, quindi magari poteva capitare che c'era il padre al fronte e il figlio poco distante.
No, vabbè, perché oggi comunque è durante, una logica.
Durante la prima guerra mondiale sappiamo che il fronte non era certo quello della seconda, quindi si trovavano tutti o sugli altopiani o nella Damello, ma là era un po' più territoriale il discorso, oppure si trovavano chiaramente in Trentino, un po' persi di qua e di là, comunque magari avevano il figlio che gli combatteva a 10-15 km di distanza. Quindi vediamo che questo Family Day o di sto cazzata che hanno fatto...
Sì, beh, il succo
quindi ci troviamo,
è come
esatto,
Family
ci troviamo
Day,
appunto
no?
Di avere...
Tu immaginati un ministero come quello della sanità, in un momento così delicato come questo, in un paese così corrotto come questo, quindi dove le dispersioni sono molteplici, infinite, eccetera, guidato da una che da una ministro e da un governo che riesce a proporre queste pagliacciate in odor fascista, che al di là dell'antifascismo, io penso che anche un fascista inorridisce oggi a queste proposte, perché sembra una presa per il culo, non è neanche un dire torniamo al regime fascista con i suoi motti, le sue eccetera, è proprio una presa per il culo da una parte e dall'altra, no? E perché in un momento simile un ministero così dovrebbe essere retto da persone forti, intelligenti, molto molto competenti, in grado di rendere questo sistema falloso e fallimentare efficiente e ha un buon standard di servizio.
Sì, è un po'
servizio,
appunto,
no?
Mi sovviene un po' una vignetta che c'era scritto tipo: se l'Italia fosse governata da gente seria e onesta, con la foto di Falcone e Borsellino, e sotto appariva una scena di Star Wars, quindi fantascienza.
Certo.
Simpatico, c'è cioè, un accostamento.
C'è da dire, Lucky, che in un paese che funziona bene a livello capitalista è molto difficile far capire che è un sistema disumano, no? Il nostro paese, invece, funziona talmente male che dimostrare che in effetti non ci abbiamo guadagnato un tubazzo da questo capitalismo e da questo cambio, no? Di prospettiva, per cui il centro non è più l'essere umano e la sua qualità di vita, ma la materia, no? Che poi, se ci pensi bene, manco ci appartiene la materia, no? Ci appartiene il lavoro che facciamo su quella materia, ma la materia ce la dà la terra e nessun essere umano è ancora in grado di concepire e partorire una terra. Quindi, vabbè, a parte questa piccola, però voglio dire, noi siamo fortunati. Perché che non funzioni è sotto gli occhi di tutto, che non ci abbiamo guadagnato è sotto gli occhi di tutti, che si potrebbe far meglio è una prospettiva credibile, capisci? Invece ci sono situazioni in cui tutto va un po' meglio e hanno tutti un po' più di paura a cambiare, no? Perché dici, poi se perdo anche quel poco di buono che ho. Invece qui non si capisce l'attaccamento.
Ma diciamo che andare in peggio, ormai peggio di così non si può andare.
Appunto!
È un po' appunto come la storia di quei soldati in trincea, che probabilmente pensavano, cioè, tanto vale che mi faccia, guarda, tirare qui una fucilata subito, sì, metto sul parapetto,
ma là che qui, cioè, tu parli dei figli che raggiungevano i padri in trincea, ma noi qua i nostri genitori ci hanno lasciato in eredità sta merda, che noi lasciamo a nostra volta in eredità ai nostri figli. Cioè, siamo tutti stipati nella stessa schifezza e senza speranza di uscirne. Per cui, voglio dire, forse tutto sto attaccamento alle due briciole che hanno lasciato ancora cascare a terra non è giustificato nei nostri,
sì, no, purtroppo
connazionali,
è,
no?
Appunto, è un po' quegli esempi di quelli ragazzi che si facevano mandare al macello di fronte alle postazioni austriache munite, invece di pensare di girare il 91 e di fare fuori i caproni o i reali carabinieri, come li chiamavano.
Sì, questa è una cosa stranissima, perché dici, nel momento in cui tu hai già abdicato alla tua vita, ma Cribbio, fai anche il passo, no? Rivoluzionario.
Sì, 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 no, ma proprio dovevano effettivamente girare e sparare quei sei colpi del caricatore, dovevano sparare addosso i reali, ma successe anche, perché non è vero che non successe, perché sappiamo che anche la Catanzaro fu una delle brigate più decimate, perché si rivoltò in armi, quindi iniziò ad aprire il fuoco e anche fece stramazzare al suolo diversi ufficiali, però dopo intervennero purtroppo...
Ammazzare al suolo diversi ufficiali.
Purtroppo intervennero le autoblinde, perché era tutto predisposto in caso di rivolta di mochi.
Beh, certo, sapevano benissimo che c'erano più che ottime ragioni per ribellarsi, ma è come adesso, basta una scintilla e sei subito circondato, perché davvero non ci si capacita come mai l'italiano medio non abbia già tirato giù tutto, perché paghi, 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 non hai mai un cazzo. Mai!
Perché l'italiano non è più certo quello che comunque ha anche avuto il coraggio di disertare, come Lussu, per esempio, nel nome del soldato Marrasi.
Ne abbiamo, che stanno disertando. Cioè, ci parlano tanto degli immigrati e non ci stanno parlando troppo degli emigrati, perché c'è un sacco di gente in Italia che sta andando, ed è da qualche anno che sta andando. Pensionati, vabbè, i giovani cervelli in fuga. Ma non solo, cioè un sacco di persone, famiglie anche solo perché se vai in un altro paese europeo, anche senza muoversi chissà quanto, hai tutta una serie di servizi a basso costo e buoni, di buona qualità, che appunto ti tengono lontano da ogni idea rivoluzionaria, ma ti fanno pensare di vivere in un paese un po' più civile, ci vai, perché con i figli da mantenere, tutti i costi che ci sono, un paese che ti offre una serie di servizi gratuiti, vai. Anche se ti dispiace, anche se devi parlare un'altra lingua, poi pensi, ma tanto siamo ancora in Europa, cioè, e allora ci vai. Ma tu sai, noi abbiamo già un sacco di amici che sono in giro in Europa e anche in altri continenti, perché sta succedendo e non lo dicono. Tutte queste case sfitte non sono solo gli immigrati che sono venuti qui negli anni 80, 90, eccetera, che sono andati via. Ci sono anche un sacco di case sfitte e vuote di italiani.
Che hanno tagliato l'accordo. Giustamente io non mi sento di dare torto, come non mi sento di dare torto a chi 100 anni fa disertò di fronte a un massacro, non disertò per codardia, per vigliaccheria.
È chiaro che noi siamo qua dietro una radio che cerca di fare informazione di parte, ma anche corretta, no? E quindi hai il tuo impegno, eccetera, è chiaro che valorizzi, apprezzi di più chi rimane, anche se è contro ogni logica.
Però io penso,
e si batte per cambiare le cose, è chiaro che è più bello, però anche uno che dice, oh ragazzi, io non ce la faccio, me ne vado dove vengo trattato umanamente.
Ma difatti per me anche quello è un sistema di lottare, come fecero, sì, alcuni, come fecero Ortis, come fecero tanti altri durante quella maledetta guerra, che non fu altro, come diciamo tante volte, un banco di prova per le nuove armi, un banco di prova per il capitalismo e un banco di prova per, anzi, un banco di macellaio per fare abbassare la testa ai popoli.
Sì, che stavano invece alzando, perché davvero penso che abbiamo dedicato tante puntate, basta andare sui nostri podcast, quello che è successo nell'Ottocento e soprattutto nella seconda metà, preparata comunque nelle primi anni dell'Ottocento, sia stato veramente evolutamente nascosto, perché è stato significativo e di una portata globale eccezionale. C'era veramente un'area di rivoluzione a livello mondiale, non erano
organizzati
insieme.
Basta vedere l'esempio della Comune, che fu uno di, praticamente dei primi, perché dopo la guerra contro Franco-Prussiano, esatto, si vide che il popolo decise di decidere della sua morte, decise di essere fabbro del proprio destino.
Sì.
Quello che stroncarono nel sangue, ma anche nel dopoguerra, nel primo dopoguerra in Germania.
Ma ce ne sono state talmente tante. Abbiamo la rivoluzione ad Haiti, gli schiavi neri che si ribellano e riescono a vincere. Cioè, abbiamo degli esempi a livello mondiale in quel secolo straordinari.
Ma anche in Libia, già in Libia.
Non erano organizzati, cioè non erano organizzati tra di loro, non c'era la rete mondiale. Ma a livello locale le rivoluzioni sono state fatte più o meno con gli stessi motti, più o meno con gli stessi obiettivi e più o meno dalle stesse classi sociali, cioè le più povere.
Difatti anche in Libia è stato, diciamo, uno dei primi casi di risveglio di coscienza da parte dei soldati italiani che andavano là. Difatti tanto è vero che Alpino Ortis veniva chiamato il Libico, aveva questo nomignolo perché comunque dopo sapeva di essere, era stato in Libia e già là aveva mangiato la foglia di quello che veramente era la guerra di Savoia.
Sì.
Perché i Savoia non erano altro che un'altra espressione appunto del capitale, c'è un altro nome, un altro ramo, un altro tentacolo.
Sono loro
pirova
che hanno voluto, non loro i Savoia, le monarchie che hanno voluto il capitalismo. Poi
perché
si sono, cioè, allora no, ci sarebbero discorsi da fare seriamente, abbiamo anche storici
appunto
che possiamo interpellare, però è stato veramente un cambio di guardia quasi invisibile, nel senso che hanno effettivamente c'è stato, perché gli industriali non sono le monarchie dell'Ottocento, però c'è stato un passaggio di consegne anche volontario.
Difatti ancora quei 4 anni che ci separarono dalla prima guerra mondiale in Libia, appunto, si videro molti soldati che iniziarono a domandarsi, ma effettivamente questi mori, perché nella loro cultura popolare chiamavano mori, neretti.
Sì, sì, abbiamo visto.
Cioè, iniziarono a domandarsi, ma io cosa ci sto a fare su una sponda in mezzo a un deserto a combattere gente che non ha mai fatto niente a me e alla mia famiglia, che appunto dopo il regime, comunque anche personaggi del calibro, tipo ricordiamo che uno dei comandanti, dei generali che comandavano le truppe italiane in Libia era cantore. Quindi non possiamo sfuggire da nominare anche un altro generale che sui pro e sui contro era Antonio Cantore,
sì,
il cosiddetto, che dopo venne, non si sa, perché anche là c'è una storia che lui è stato ucciso sulla Tofana di Lodz, mi pare, però qualcuno insinua che il foro sul berretto non è di una palla austriaca.
Ah, ah.
Quindi vuol dire che qualcuno o se l'era trovato di fronte dopo la Libia, in questo caso anche Ortis, perché anche Ortis l'aveva conosciuto in Libia questo cantore. Mm. Ortis era un alpino come tanti altri erano alpini che appunto si trovarono di fronte, perché narra la leggenda che ogni volta che arrivava sto testa di cazzo, come lo chiamavano un po' loro, diciamo, si tiravano addosso una buona scarica di fucileria austriaca. Quindi qualcuno magari ha deciso di porre fine a sto discorso di ste scariche di fucileria non tanto amichevoli da parte degli austro-ungarici, e dicono che appunto che qualcuno, il foro sul kepi del berretto, perché lui non portava l'elmetto, perché chiaramente lui portava il suo berretto da generale con l'aquila, con la tuta dorata, cioè avevano il filetto bordato d'oro praticamente, e pensò bene magari di piantargli una pallottola, quello che dopo divenne praticamente per gli alpini il paradiso di Cantore, perché gli alpini hanno il loro paradiso. Però io penso che tanti di quegli alpini che di questo paradiso potevano farne benissimo a meno e loro sarebbero tornati in pace alle loro case. Purtroppo si trovano schiantati sul Monte Piana, per esempio, come abbiamo sentito dei fratelli Gottardo, Monte Pianto come lo chiamavano, oppure si trovarono nell'Adamello, oppure si trovarono nell'Ortigara, altra maledetta montagna che fu cattedrale degli alpini, come lo chiamarono, che però per me penso che più che una cattedrale dovrebbe essere chiamato un olocausto, perché comunque la trovarono a morte quasi 23.000 soldati, solo di italiani.
Sono tantissimi.
Esatto, ma appunto loro venivano mandati all'assalto, cioè quando si trovarono di fronte nella notte, perché quando gli austriaci vennero un po' fatti evaporare dalla cima 4205 e 4201 per gli austriaci, si trovarono di fronte alle truppe d'assalto austro-ungariche armate di lanciafiamme, pugnali, bombe a mano e quindi tiro e pugni, anche perché c'erano anche quelli che erano molto simpatici, perché tra l'altro quegli austriaci alcuni avevano anche uno spuntone di ferro nell'altra, nell'estremità, quindi prima ti spaccavano la faccia e poi te lo impiantavano in testa. Quindi possiamo anche pensare al terrore di questi alpini, perché cosa successe? Gli austriaci chiaramente durante la riconquista dell'Ortigara, che quella montagna alla fine di tutto non servì assolutamente a nulla, fu una conquista fatua, non servì a niente a nessuno. Solamente, come
quindi
dice,
uno degli esempi della inutilità di questa guerra.
Come disse un reduce, disse: questa montagna non ha un metro che non sia stato bagnato dal sangue di un soldato.
E forse l'utilità è proprio quella, cioè l'utilità di questa guerra, come l'utilità di conquistare l'Ortigara, è stata quella di bagnare di sangue la terra.
Difatti questi alpini si trovarono di notte, si videro per la prima volta queste lingue di fuoco che gli partivano addosso, quindi possiamo anche immaginare l'atrocità di sentirsi bruciare vivo praticamente, perché il lanciafiamme, anche quello austriaco, funzionava anche bene tra l'altro. Ecco. Erano molto validi, funzionavano bene, quindi praticamente un lanciafiamme può inondare una trincea. Quindi possiamo immaginare questi poveri cristiani mal riparati, perché comunque il fuoco di batteria di interdizione austriaco funzionava, perché loro si erano appostati chiaramente sui punti chiave, perché l'Ortigara non è solo l'Ortigara, c'è la cima delle 11, la cima delle 12, queste saldamente in mano alle truppe austro-ungariche che combattevano nei dintorni, che ben sapevano dove sparare. E quindi iniziarono appunto il fuoco di interdizione per non fare pervenire gli aiuti agli alpini del Valfella. C'erano quelli del Tirano, c'erano un mucchio di battaglioni, i battaglioni Valle, perché prendevano il nome dalle valli appunto Valfella, Valle Valtoce, tutti quei nomi che prendevano da una vallata. E quindi praticamente si trovarono con un fuoco di interdizione che gli sbarrava sia la fuga che la possibilità di ricevere rinforzi, con gli assaltatori austriaci armati fino ai denti che gli venivano incontro, che gli rovesciavano addosso bombe a mano e comunque li incendiavano proprio vivi in mezzo a queste trincee. Quindi possiamo pensare all'ascoltatore di trovarsi dentro praticamente un budello, questa maledetta trincea, che anche erano, tra l'altro, erano anche molto raffazzonate, quindi non avevano molta possibilità di difendere, quindi loro si trovano praticamente dentro una cava. È come dire, ti buttavano dentro una cava in fiamme.
Mi sembrava fatta apposta, la ciotolina con dentro gli insettini da poter schiacciare a proprio piacimento.
Anche perché
quello
tra
che non riesci a schiacciare con quello, lo metti, lo bruci, quello che non riesce a bruciare
anche
lo spappoli.
Anche perché tra l'altro le truppe d'assalto austriache, le cosiddette Sturmtruppen, che noi magari ricordiamo di bombi memoria,
sono bellissime.
Sì, purtroppo invece erano proprio battaglioni preparati,
seri.
Esatto. Difatti loro portavano due
però che bello riderci su ogni tanto.
Lo so, però purtroppo per tanti alpini sull'Ortigara queste Sturm Battalion
non erano da ridere.
Assolutamente, perché difatti i loro stemmi erano due, avevano o il stemma piccolo da berretto, che erano un teschio con due bombe a mano incrociate con scritto Sturm Battalion, oppure addirittura ne avevano proprio uno da giacca che era più grande, sempre con un teschio con scritto Sturm Battalion, cioè quindi battaglione d'assalto. E quindi si trovavano di fronte a questi qua che erano stati addestrati effettivamente alla lotta corpo a corpo, quello che gli alpini non riuscivano magari a concepire, perché addirittura l'idiozia dei comandi italiani era di chiedere se i soldati avevano in dotazione dei temperini.
E dei temperini?
I coltellini, quelli là che tu usi magari per farti la punta a un bastoncino, quelli che usai per tipo lo Swiss, l'Alvictus.
Sì, e perché?
Perché per fare la lotta corpo a corpo.
Coltellini,
mentre gli austriaci avevano proprio il cosiddetto Sturmmesser, quindi pugnale d'assalto, che era un gingillo di 20 cm e più di lama e anche bella grossa, che lo sapevano usare bene, perché il primo colpo che ti mollavano era in mezzo alle costole, all'altezza della scella.
Vabbè, però anche se il coltellino lo sai usare bene, ci fai. Mm. E come se ci fai?
Purtroppo poco o nulla, perché comunque, come dicevo, loro erano...
Devi essere un ninja!
Gli unici che avevano più dimestichezza invece con coltelli e pugnali, anche perché gli alpini, come tutti gli altri soldati italiani, avevano prevalentemente solo la baionetta, però era scomoda, era lunga, e anche tra l'altro dovevi innastarla sul fucile, tutti i casini vari che avevano, era molto meno maneggevole che non fa un pugnale, quello era proprio fatto creato apposta per essere maneggevole e comunque la lama faceva...
Gli arditi avevano il pugnale,
sì, ma
vero?
Quelli già li troviamo nel 18.
Ah, ok, quindi nel 16 difatti, siamo ancora
difatti gli arditi vennero usati, che dopo, tra l'altro, ci furono due correnti di arditi, che furono gli arditi del popolo e gli arditi fascisti.
Sì, che poi sono rimasti.
Gli arditi si trovarono ad attaccare, per esempio, il Monte Asolone. Gli erano gli arditi della Brigata Bari, che loro portavano le pipe nere o le fiamme nere, sì. Dipende da dove provenivano, però tante volte...
Perché? Le pipe da dove arrivano?
Dalla mostrina, la pipa, la mostrina nera. Però loro avevano proprio uno stemma di un pugnale.
Vedi che mi ricordavo il pugnale.
Sì. Avevano uno stemma sulla giacca di un pugnale circolato dall'alloro, un gladio, sì, sì. Un gladio sulla spalla. Però appunto loro avevano lo stemma sulla giacca, però conservavano i colori del corpo di provenienza.
Sì, è vero,
verdi
sì.
Per gli alpini, neri per gli artiglieri. Cremisi per i bersaglieri, quelli della Bari erano appunto provenienti dai vari corpi, erano volontari, quindi conservavano ognuno la propria mostrina. Quelli degli arditi della Bari attaccarono il Monte Asolone, che era proprio uno dei più importanti capisaldi austriaci sul Grappa durante l'ultimo anno di guerra. Riuscirono a portare un po' di scompiglio, però come difensori di questo Asolone, Monte Asolone, che tu lo vedi, è praticamente un colle sopra il Grappa, vedi questo colle completamente brullo, quindi già ti dovevi avvicinare, era per quello che chiamavano arditi, perché erano un po' pazzi, loro difatti avevano una paga maggiore, sì, loro avevano una paga maggiore, no, erano esentati dai servizi di trincea, non facevano le corvée, le maledette famigerate corvée che facevano gli altri, solo che chiaramente quando
quindi
era
se
ora...
Se uno era un po' più... diceva dai che mi riparo da questo e questo, però se poi
però
veniva chiamato,
esatto,
ciao.
Sì, però comunque difatti gli austriaci sull'Asolone ai primi entri riuscirono, cioè portarono un po' di scompiglio, ma dopo comunque i difensori erano sempre cacciatori sì. Imperiali, così casi di Jäger, che riavutosi un attimo dalla sorpresa di questo assalto iniziarono subito a macchinare, difatti più di qualche ardito restò stabile davanti alle trincee dell'Asolone. L'Asolone venne perso dagli austriaci e conquistato dagli italiani, ma non perso perché, come dice la storia ufficiale, è perché gli austriaci si stavano ritirando. Avevano lasciato un velo di truppe sull'Asolone e avevano iniziato la ritirata verso la Valle delle Saline. La Valle delle Saline è uno dei primi...
Ma l'abbiamo fatti ritirare noi!
Sì, anche perché difatti è questa la solita storia che gloriose offensive a Gorgo al Monticano, gli inglesi hanno passato il Piave, di qua e di là, no, è perché più che altro gli austriaci ormai si stavano ritirando, comunque si ritiravano combattendo, il che non è che proprio te la facessero passare liscia, si ritiravano combattendo, lo stesso successe nella Valle delle Saline, difatti diciamo che le più grosse perdite subite dagli austro-ungarici durante la ritirata fu per l'artiglieria, che ormai quella italiana coadiuvata da pezzi di grosso calibro sì. Francesi e inglesi
faceva già.
Non è che la montagna diciamo sia la pianura che puoi correre dappertutto, ti puoi spostare da un campo all'altro, la montagna sì. Invece aveva delle vie obbligate, quindi gli italiani avevano piazzato le batterie sui punti obbligati. Infatti la più grossa strage fu effettuata all'artiglieria. Comunque, nonostante tutto, gli italiani trovarono una dura resistenza perché comunque gli austriaci erano ancora abbastanza armati. E piazzarono appunto nel tentativo di riuscire a fare defluire il grosso dell'esercito, piazzavano mitragliatrici dappertutto. Difatti a un certo punto nella Valle delle Saline, comunque dal Prassolan alla Valle dello Stizzon, si sentiva cantare solo il ritmo della Svalzalose, perché comunque loro si erano piazzati bene, cassette di munizioni abbondanti, e sparavano per trattenere gli italiani. E quindi di fatti fu così, e lì iniziò la storia degli arditi, che avevano tutta la loro canzone, siamo l'arditi con le nostre fiamme nere, e tutto così.
Riprenderemo anche la musica, chiaramente adesso siamo ancora corto di titoli.
Appunto loro si trovarono, furono nomi tristemente famosi come Casera delle Magnolie, la Valcesilla, tutti i posti sul Grappa dove comunque si infransero i sogni, diciamo, dell'impero austro-ungarico di sfondare in pianura. Vennero esautorati i comandanti. L'unico che ci aveva visto un po' giusto era Borovic, perché aveva detto: ma continuiamo a cozzare contro una montagna invece di passarci per sotto. Che era la stessa cosa che pensò, la stessa cosa che aveva fatto Rommel.
Banale, però vero.
Sì, no, ma tra l'altro l'offensiva del solstizio, l'ultima grande offensiva del esercito austro-ungarico, venne un po' anche a perdere, perché non gli vennero inviate le forniture di granate a gas promesse dall'esercito prussiano.
Per fortuna.
Ma...
No?
Diciamo che, facendo un po' i critici, sopra di ogni cosa, se gli austriaci avessero sfondato sul Grappa, forse non ci sarebbe stato il Benito e nemmeno la Seconda Guerra Mondiale.
Addirittura.
Perché sarebbe crollata la casa Savoia. Ah. Già nel 16 avevano rischiato di brutto, perché comunque, come dicevamo, si erano portati in pianura quasi gli austriaci. Perché sbagliarono i conti della logistica, perché se avessero avuto qualche mezzo meccanico in più di trazione, a quest'ora la storia sarebbe cambiata.
Sì, e questo l'hai detto più di una volta.
Sì,
questo,
no, appunto,
che a un certo punto si sono dovuti ritirare perché non si aspettavano di andare così avanti.
Sì, assolutamente, è quello il discorso, che appunto anche il Grappa, se al posto di Borovic o comunque di Kraus o di altri comandanti austro-ungari ci fosse stato quel tenente, allora tenente, Erwin Rommel, la storia avrebbe preso un'altra piega.
Probabilmente sarebbe stato diverso, e non è detto che sarebbe stato peggio per noi.
Sì, perché comunque in ogni caso avremmo eliminato quella che comunque fu una dei principali fautori di massacri di povera gente.
Mm-hmm.
Cioè, dobbiamo anche tenere conto che noi dobbiamo anche fare delle altre considerazioni, il nostro spettro varia.
È più
anche,
ampio,
esatto,
certo.
Noi dobbiamo anche vedere che se effettivamente gli austro-ungarici fossero riusciti a sfondare il Grappa, avere conquistato il Veneto, per la monarchia Savoia la guerra, anche perché chiaramente se loro fossero riusciti nel 16 a sfondare in pianura avrebbero circondato l'armata italiana negli altri fronti,
mm-hmm,
con la conseguente crollo, anche perché là sì, i soldati, capendo di essere circondati, avrebbero iniziato la ritirata.
Mm-hmm. Quindi tu dici ci sarebbe stato un cambio notevole nelle sorti?
Perché alcuni ti accusano di dire ma non sei patriota di qua di là, no, ma siete sicuri di quello che dite? Cioè, allora è più patriota quel re infame che mandò a morire migliaia e migliaia di giovani, re, uno dei tanti comunque, perché non era solo re Sciaboletta, il re
ma
soldato.
Questa guarda che è una conquista difficilissima, cioè capire che un ricco, un nobile, per quanto possa essere attaccato alla sua terra, a dove è nato, a dove ha gli affari, eccetera, in realtà patria non ha, è come libero, come, perché la patria dell'anarchico è il mondo intero.
La nostra patria è il mondo intero.
Ma quella del ricco non esiste. Questi non, stanno su un'altra dimensione.
Difatti,
per cui in realtà non possono essere patrioti.
Infatti, esatto, anche le furiose battaglie che si tennero anche sul Piave, perché a Nervesa c'è proprio questo plastico che si vede, questi artiglieri col cannone spezzato che continuano a difendere a quell'arma bianca, col moschetto, dall'impeto austro-ungarico, che comunque gli austriaci riuscirono a Giavere, quelle bande là, a Bavaria, riuscirono ad arrivare belli filati, e quindi ecco, comunque come al solito si trovarono un po' frastornati, perché c'era sempre un fiume da guadare, quindi non era facile a far passare i rifornimenti in quel momento. Quello che difatti dico, se avessero avuto una divisione in più la storia avrebbe avuto un altro corso.
E vabbè, invece le cose sono andate così, è stato il macello che conosciamo, che ha preparato il macello
difatti,
della seconda guerra
tuttora
mondiale.
Tuttora comunque il Piave, dato che è un fiume, dato che comunque l'acqua gira, rigira, copre, ogni tanto restituisce la salma di qualche austriaco che è rimasto impiantato sulla riva italiana, sulla sponda italiana. Difatti, quando vai in questi musei, piccoli musei sparsi lungo il Piave, Maserada, Fagarè, vedi.
Ma sai che Lachi, una trasmissione la dobbiamo fare su queste cose, perché non credo che siano note. Abbiamo toccato con mano col centenario che addirittura sono stati aperti per l'occasione e probabilmente verranno richiusi nonostante le promesse, e tanti luoghi espositivi, e secondo me ce ne sono altrettanti, se ne parlava anche con Gottardo, che non sono affatto noti, perché se invece venissero più evidenziati, intanto ci si renderebbe conto maggiormente che
infatti
marciamo sui morti. Perché è una cosa molto difficile, stiamo vivendo giorno per giorno, che dal mio particolarissimo punto di vista è una conquista culturale, no? Quella di non attaccarsi a sto passato, al futuro, e vivere così male il presente perché hai sto passato che ti opprime e sto futuro che pure ti opprime. Per cui bello avere la dimensione della giornata.
Il problema
però
appunto
è questo, cioè la dimensione della giornata toglie qualunque tipo di, non dico rispetto, che è una parola anche abusata, però un'idea che al mondo non ci sei solo tu. Ma non perché siamo 7 miliardi quello che siamo oggi in questo momento, ma perché ce ne sono stati miliardi prima e si presuppone e ci auguriamo che ce ne siano altrettanti dopo, nel senso che tu sei, tu prendi un'eredità e la lasci un'eredità. Cioè, è vero che puoi vivere alla giornata, è vero che puoi vivere stravolgendo quello che ti ha consegnato il passato e dando un orizzonte totalmente diverso al futuro. Sì, però pensando che il passato c'è stato e che c'è un futuro. Cioè, che tu stai, ti è arrivata una roba non tua, perché la storia dell'umanità prima che tu arrivassi non è tua. E lascerai questa terra e questa umanità in una situazione non tua, cioè la lascerai a chi non conosci. E quindi questo legame esiste prima e dopo.
Difatti, come ben dici tu, dobbiamo ricordare che attraverso queste testimonianze, come diceva anche benissimo Gottardo, che appunto questi piccoli musei che vengono aperti, sì e no, ma perché purtroppo mentre vengono inviate truppe di qua, di là, a fare cazzate, a uccidere altra gente, non c'è volontari che riescano a tenere aperti questi musei. Perché talvolta sono... anche perché
no,
sono...
e quando mi dici, cioè, ti danno del contropatriota, cosa dici, perché, se sei patriota, queste cose dovrebbero interessarti, cioè, i punti che ricordano quello che è stato, cioè farsi il Piave, farsi le nostre cime, le nostre montagne, non con la leggerezza del turista in vacanza, ma sì, apprezzando quello che c'è oggi, ma ricordando quello che c'è stato, quindi ad ogni passo vedi
sì,
difatti, qualcosa.
Difatti è quello che tentano di fare i pochi, diciamo, recuperanti a livello di Gottardo, che tenta di tenere viva la memoria di queste cose, appunto,
sì,
tramite il piccolo oggetto.
Piccoli
perché,
eroi.
Esatto, diciamo che tutti immaginano sempre il punto di vista della guerra, bombe, armi, pistole, invece non è così. La piccola guerra è anche il calamaio, la guerra è anche il pennino fatto con una punta di una pallottola.
Ma Lucky, siamo sempre lì, non ci sarebbe questa trasmissione altrimenti. Se io vado, guardo il calamaio, guardo la scatoletta, guardo... la quotidianità, improvvisamente c'è un'umanità che io devo considerare. Noi con tantissima leggerezza oggi parliamo, non noi nel senso sui giornali, sui media, eccetera, ti parlano di armi, dell'ultima generazione, dei cacciabombardieri dell'ultima generazione. Tu hai sempre questa immagine molto asettica, no? Del laboratorio dove vedi queste cose scintillanti, le simulazioni dove vedi queste esplosioni, wow, molto stile statunitense, wow, e non ti rendi conto che quell'arma, quel cacciabombardiere, eccetera, eccetera, bello scintillante, oltre a toglierti i servizi civili come scuola, trasporti, sanità, eccetera, servono per uccidere altre persone e stravolgere totalmente territori e vite umane in altri luoghi.
Difatti,
se tu la prima guerra mondiale la ragioni in termini di armi e non pensi che quelle armi hanno ucciso, hanno massacrato inutilmente, tra l'altro, un sacco di persone, capisci che vedere quel calamaio forse ti restituisce questa parte della realtà che non vogliamo vedere.
Ma difatti è come il caso appunto che abbiamo narrato di quel povero fante, di resti mortali di quel povero fante italiano ritrovato in luglio nell'Emerle. Probabilmente apparteneva alla brigata Forlì, perché è stata quella che ha avuto il più alto numero di vittime sul monte Emerle. Cioè ha dovuto intervenire un imprenditore per dare i fondi per riuscire a scavare. Ma io dico, ma adesso io non so, ormai penso che i resti mortali di un povero Cristo, di un povero soldato, non occupino migliaia e migliaia di metri quadrati di terreno. Io penso che anche un volonteroso armato di un badile possa riuscire a riesumare i resti di questo ragazzo e dargli anche una piccola cassettina, diciamo. Non sapremo mai il suo nome.
Ma ci vorrebbe la volontà di recuperare umanamente la nostra storia, no?
Difatti, mi
dico. Io ho visto anche su questo Fertility Day quanto è stato puntato, ti dico, in campagna parafascista, ma ti dico, se fossi un fascista io sarei incazzato con la Lorenzin tanto quanto, ma vabbè. Io ho visto in questa campagna quanto si punta sugli aspetti, diciamo appunto, oggettivi, asettici, tu devi stare bene, il tuo corpo deve stare in salute, devi procreare, bla bla bla, e niente sugli aspetti invece emotivi, su cui si regge tra l'altro tutta la propaganda, tutta la pubblicità che ci fanno assorbire per accettare tutta sta merda, no? L'aspetto emotivo è fondamentale, cioè l'aspetto umano, recuperare quello, il fatto che ci si ama, il fatto che amandosi si incontrano e si trovano situazioni problematiche, si cerca di risolverle. I figli sono questo, cioè frutto d'amore, è chiaro che poi ti mettono di fronte anche dei problemi e li risolvi, tra l'altro, man mano che si creano. Ma è sempre frutto d'amore. Allora, se la prima guerra mondiale la vogliamo ricordare con i numerini asettici, con le armi, con queste cose, a mio parere rimaniamo distanti tanto quanto da questa storia. Se vogliamo invece recuperare l'amore che c'è stato dietro, perché questi qua non sono stati eroi che hanno fatto i grandi sacrifici nelle trincee, sono persone che hanno dimostrato una generosità e un amore allucinante, impiegato per assassinare in massa altre persone che altrettanto piene d'amore e di generosità.
Sì, se pensiamo appunto a qualche fante che ha avuto il coraggio di sfidare le pallottole nemiche per andare a recuperare un commilitone ferito.
Sì, perché? Sì, oppure ma non anche... sono storie di eroismo, hai capito? Sono storie che semplicemente manifestano che chiunque fosse lì, era lì con amore e generosità, anche obbligato, perché obbligato non ti obbliga nessuno, obbligato ti obblighi tu.
Difatti,
perché dici non esatto. Posso perché sei deserto, poi magari mia mamma, poi di qui, poi di lì, poi di cicci, papà. È sempre un
anche
atto d'amore di
obono. Anche perché i disertori venivano affissi fuori, dal cui nomi disertori venivano affissi fuori dal comune.
Sì, è sempre un atto d'amore. E allora questo che non venga fuori, e nella nostra lettura soprattutto, fa parte della propaganda, cioè fa parte di quella roba che ti deve far sentire distanti i civili che oggi vengono bombardati con i nostri soldi,
purtroppo,
con i nostri servizi mancati, e te li deve far sentire, ma non vicini perché poverini hanno bisogno di una mano, non è neanche quello. Cribbio, è gente come noi, cioè persone come noi che amano come noi, hanno fatto una scelta d'amore anche quelli che vengono bombardati, perché anche lì ci sono quelli che scappano, quelli che rimangono e le prendono, quelli che rimangono e si ribellano, eccetera.
Che resistono.
E sono tutte scelte d'amore, tutte, sia quello che scappa, sia quello che rimane, sia quello che fa. E anche lì capire è difficile. A noi viene facile adesso guardare l'Austro-Ungarico con occhi umani. Ci viene molto più difficile vedere, che ne so, un combattente dell'ISIS con occhi umani, perché dici, Dio boh, questo è proprio un pirla, no? Cioè, folle, pazzo, totale, che ci viene. Però sono scelte d'amore anche lì, alla base. Allora, quando c'è un sistema repressivo che ti sfrutta e devi risolvere i tuoi problemi quotidiani e anche collettivi, individuali e collettivi, fai una scelta d'amore e l'amore te lo mettono davanti solo quando ti devono vendere qualcosa, quasi sempre in modo sessista, mai l'amore bello, sempre quello che ha a che fare con la proprietà, con lo sfruttamento, col potere, mai come una condivisione di un momento di vita che nessuno può determinare, nessuno sa come andrà a finire, ed è per questo che ci si aiuta e si vive insieme, perché altrimenti non eravamo neanche 7 miliardi, ognuno se ne stava, facevamo come lupi, ognuno per i cazzi propri, al massimo in branchi, e finisce lì, e saremmo molto meno che 6 miliardi quelli che
esatto.
Siamo.
Vabbè, insomma, quindi direi che abbiamo, comunque la prossima volta daremo voce ancora a Carlo Salsa, poveretto, che lo trascuriamo un po'.
No, io ho lasciato addirittura il podcast in sospeso con il ritorno al Mursley.
Esatto.
E lo affronteremo la settimana prossima.
Quindi ormai siamo in chiusura.
Perché siamo già le 19:43. Di oggi, giovedì 22 settembre 2016.
Quindi salutiamo tutti gli ascoltatori con il nostro tappù. Mi ricordo tutti quanti i soldati massacrati nei vari fronti. Questo canto
di
appunto
dedicato all'amore di
esatto.
Tutta l'umanità.
Per tutti, tappù. A giovedì prossimo da 1914.
quando poi ti disegni al piano. Vai!